vite che non sono la tua. Segnati dalla luna di Paolo Conte.
Manca ormai meno di un mese alle celebrazioni del 50° anniversario del primo sbarco umano sulla Luna. L'Aquila, come era stato denominato il LEM o modulo lunare di Apollo 11, si era posata il 20 luglio nel Mare della Tranquillità e dalla sua scaletta erano scesi il 21 luglio prima Neil Armstrong e poi Buzz Aldrin per compiere la prima attività extraveicolare su un corpo celeste diverso dalla Terra. Dopo il LEM di Apollo 11, altri 5 moduli lunari sono scesi dolcemente sul suolo selenico, ciascuno sempre con 2 uomini a bordo. L'ultimo fu quello di Apollo 17 nel dicembre 1972. Solo il LEM di Apollo 13 mancò l'appuntamento con la Luna a causa del famoso incidente che compromise la missione. Perciò sono 12 in totale gli uomini che fino ad oggi hanno avuto il privilegio di camminare sulla Luna. Erano tutti piloti di formazione, tutti tranne uno, il geologo Harrison Hagan Smith, il primo e finora unico scienziato ad essere sceso sul nostro satellite. Ma poco ci mancò che non ci arrivasse mai. Harrison Smith, da molti detto Jack, era nato il 3 luglio 1935 a Santa Rita, nel New Mexico, ma era poi cresciuto a Silver City, un importante centro minerario della regione. Harrison, sì da bambino, amava accompagnare il padre, geologo, nei suoi giri tra miniere e zone di ricerca mineraria. Fu così che nacque la sua passione per le rocce. Dopo le superiori seguì un corso di studi in geologia al Caltech, il California Institute of Technology, dove si laureò nel 1957. Ancora studente frequentò per un anno l'Università di Oslo in Norvegia. E fu qui che cominciò ad interessarsi alle eclogiti, un particolare tipo di rocce metamorfiche non molto comuni perché si formano in zone piuttosto profonde della crosta continentale o del mantello. In collaborazione col Servizio Geologico statunitense studiò anche depositi di eclogite in Alaska, New Mexico e Montana. Nel 1964 conseguì il dottorato all'Università di Harvard con una tesi sulle eclogiti norvegesi. A questo punto la Luna sembra essere ancora molto lontana dalla vita di Smith, ma nel 1962 ebbe un incontro che avrebbe per sempre segnato il suo destino di geologo e di ricercatore. A Flagstaff, in Arizona, Smith rivide Daniel Milton, suo compagno di corso all'università, che in quel periodo stava collaborando con il geologo Eugene Shoemaker alla realizzazione di una nuova mappa della Luna e alla creazione di un nuovo centro di astrogeologia, il settore di ricerca che Shoemaker stava cominciando a sviluppare proprio in quegli anni. Se si dovevano mandare uomini sulla Luna, come annunciato dal presidente Kennedy al Congresso americano a maggio del 61, allora bisognava approntare buone mappe della superficie del nostro satellite e conoscere meglio la sua geologia. Era questo che stava lavorando Eugene Shoemaker. Sulle prime Smith non diede troppa importanza a quell'incontro con Milton e Shoemaker, ma poi cominciò a intravedere le opportunità che si sarebbero aperte in un campo di ricerca del tutto nuovo e originale. Fu così che nel 1964 Smith si mise nuovamente in contatto con Eugene Shoemaker per poter lavorare con lui a Flagstaff. E poiché Smith si era fatto una certa esperienza nel lavoro di campo, Shoemaker lo mise a capo di un settore che doveva progettare e sviluppare tecniche di campo per gli uomini che sarebbero andati sulla Luna. L'anno dopo, nel 65, la NASA, l'ente spaziale americano, era alla ricerca di scienziati che potessero collaborare con i suoi astronauti, tutti piloti di formazione e quasi tutti militari. Schmidt presentò la sua domanda che venne subito accettata. Era l'unico geologo tra gli scienziati che erano stati presi e le sue competenze scientifiche furono ritenute molto importanti per le future necessità del programma Apollo. Schmidt dovette trascorrere però un anno di addestramento per imparare a diventare pilota di jet e di elicotteri. Al suo ritorno nel corpo di astronauti a Houston, Schmidt ebbe il compito di sviluppare per il programma Apollo i protocolli degli esperimenti scientifici da condurre sulla superficie lunare. Nel frattempo continuava a collaborare con Eugene Shoemaker allo sviluppo di un programma di addestramento sulla geologia lunare a beneficio degli astronauti. Lui stesso era uno degli istruttori. In seguito Schmidt sarebbe diventato anche uno dei pochi esperti autorizzati a studiare i campioni di rocce lunari portati a terra dalle missioni Apollo. Nel frattempo iniziò anche il suo addestramento alla guida dell'EM e del modulo di comando. Nel marzo del 1970 Schmidt diventò il primo scienziato astronauta ad avere un'assegnazione ad un volo spaziale. Entrò a far parte dell'equipaggio di riserva di Apollo 15, insieme al comandante Richard Gordon e al pilota del modulo di comando Vance Brand. Per ogni missione spaziale c'è sempre un equipaggio principale ed uno di riserva. Gli uomini dell'equipaggio di riserva hanno il compito di sostituire i corrispettivi titolari in caso di infortuni, malattie o altre difficoltà sopraggiunte all'ultimo momento. Alla NASA era consuetudine che l'equipaggio di riserva sarebbe diventato l'equipaggio principale tre missioni dopo. Così, per fare un esempio, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, i primi due uomini ad allunare con Apollo 11, avevano fatto parte dell'equipaggio di riserva di Apollo 8. Quindi, l'equipaggio di riserva di Apollo 15, costituito da Gordon, Brand e dal nostro Harrison Schmidt, avrebbe dovuto volare con Apollo 18. Ma Apollo 18 venne cancellata a settembre del 1970. Sì, è vero, era trascorso appena più di un anno dallo storico allunaggio di Apollo 11 e nemmeno 10 mesi da Apollo 12, che fu un'altra missione di successo per la NASA. Ma adesso alla Casa Bianca non c'era più un presidente come Kennedy, che all'inizio degli anni 60 aveva creduto nell'importanza dell'esplorazione umana della Luna. Ora a Washington c'era Richard Nixon, la cui politica dello spazio era così poco ambiziosa da imporre pesanti tagli ai bilanci della NASA per gli anni a venire. E così, a settembre del 1970, si decise che il programma Apollo, che inizialmente prevedeva 20 missioni, terminasse con la numero 17. E su questo ridimensionamento ebbe la sua parte anche il fallimento di Apollo 13 ad aprile del 1970, che mise a rischio la vita del suo equipaggio. E dunque, ad alcuni dirigenti parve opportuno ridurre le possibilità di nuovi incidenti e nuove situazioni di rischio, limitando a 17 le missioni Apollo. Ma in questo modo il nostro Harrison Schmidt avrebbe perso il suo treno per la Luna. Se le cose fossero andate così, il programma Apollo si sarebbe concluso senza che nessuno scienziato avesse mai messo piede sul nostro satellite. Fu allora che la comunità scientifica fece molte pressioni su Washington per costringere la NASA ad inserire a tutti i costi Schmidt nell'ultima missione ancora in programma, cioè Apollo 17. Ma la titolarità di questa missione spettava i tre astronauti che erano stati la riserva dell'equipaggio di Apollo 14, il comandante Eugene Cernan, il pilota del modulo di comando Ron Evans e il pilota del modulo lunare Joe Engel. Chi togliere dei tre? Non certo Cernan, che era il comandante, ma nemmeno si poteva togliere Evans perché lui, in qualità di pilota del modulo di comando, sarebbe rimasto ad orbitare intorno alla Luna in attesa del ritorno dei suoi compagni scesi sulla Luna. Bisognava perciò sacrificare John Engel per lasciare il posto ad Harrison Schmidt. Questa fu la scelta che venne imposta dall'alto a Donald Kent Slayton, direttore dell'ufficio della NASA preposto alla selezione degli equipaggi di volo. E Slayton dovette comunicarla a Eugene Cernan, il quale rimase sconvolto da questa decisione, non solo perché il suo equipaggio era stato smembrato, ma anche perché aveva lavorato così tanti mesi con Engel al simulatore dell'EM da aver stabilito con lui un ottimo rapporto d'amicizia oltre che professionale. Cernan provò con vari argomenti a convincere Slayton a non estromettere Engel. Sostenne che, sin dai tempi delle capsule Gemini, i piloti erano sempre stati due, e non a caso. E poi Schmidt era uno scienziato, non un pilota di professione. Sì, certo, aveva fatto un buon lavoro pilotando piccoli aerei da addestramento, ma non aveva certo l'esperienza di volo di Engel. Ma Slayton gli rispose che c'era ben poco da discutere. Schmidt avrebbe volato in ogni caso con Apollo 17. E quindi, o lo si accettava come pilota dell'EM, oppure lo stesso Cernan si sarebbe dovuto fare da parte rinunciando ad Apollo 17. In tal caso, la missione sarebbe stata affidata all'intero equipaggio di riserva di Apollo 15, dove Gimeta era titolare insieme al comandante Gordon e al pilota del modulo di comando Brent. «Devi decidere tu», disse Slayton a Cernan in modo ultimativo, «se vuoi camminare sulla Luna oppure no». Cernan non rinunciò alla Luna, ovviamente, e dovette far buon viso a cattivo gioco, accogliendo Schmidt nella sua squadra. I due cominciarono a lavorare insieme nell'estate del 1971, dapprima con una certa diffidenza reciproca, ma presto Cernan cominciò ad apprezzare molto le doti personali e i rigorosi metodi di lavoro di Schmidt, che i piloti chiamavano, un po' sprezzantemente, «Dottor Roccia». Eugene Cernan, nella sua autobiografia intitolata «L'ultimo uomo sulla Luna», meritoriamente tradotta in italiano dalle edizioni Carta Bianca, ci restituisce molti ricordi personali di Harrison Schmidt e del suo carattere. Eccone un ritratto. Concentrato e sostenitore di una vita spartana, tranquilla e difficile da conoscere veramente, era appassionato di ragionamenti. In quei casi potevi quasi sentire gli ingranaggi ruotargli nel cranio. Appena presentato, risultava in genere antipatico e la sua natura taciturna e insolente rendeva difficile alle persone avvicinarsi a lui. Sembrava che non gli importasse affatto. In un'altra pagina della sua autobiografia, Cernan ricorda un'idea sorprendente di Schmidt, qui chiamato col suo nickname. Jack, che ogni tanto proponeva qualche idea folle, avrebbe voluto atterrare sull'altro lato della Luna. Negli ultimi 2 anni, sosteneva, le missioni precedenti ne avevano esplorato adeguatamente il lato visibile e il volo conclusivo avrebbe dovuto approfittare di un'opportunità che non si sarebbe più ripresentata per molti anni. Un piano così spettacolare sarebbe stata una meraviglia per uno scienziato, ma dal punto operativo era qualcosa senza il minimo buonsenso, poiché un simile atterraggio ci avrebbe impedito qualunque tipo di comunicazione con Houston. Jack allora suggerì di mettere un satellite in orbita stazionaria attorno alla Luna, tenendolo costantemente sospeso per gestire le trasmissioni radio da e verso Houston. Era arrivato a selezionare l'attrezzatura necessaria e persino a fare una stima dei costi solamente per provare che una cosa del genere poteva essere realizzata. Era il momento sbagliato e a me l'idea non piaceva. Jack mi ignorò e sottopose la sua proposta direttamente ai massimi dirigenti della NASA, a cui fece talmente tante pressioni che il mio telefono cominciò a squillare con qualche manager agitato che sbraitava: «Dannazione Cernan, rimette in riga Schmidt e ce lo tenga!» Per l'equipaggio di Apollo 17, la seconda metà del 1971 fu un periodo di intensi preparativi alla missione. Poi, a febbraio del 72, si scelse il sito di atterraggio, una vallata profonda e accidentata sul bordo sudorientale del Mare della Serenità, denominata Taurus Littrow. Gli scienziati speravano che vi si potessero trovare rocce iettate da vulcani, che potessero quindi contenere materiali provenienti direttamente dalle profondità della crosta lunare. Il 7 dicembre 1972 arrivò finalmente il momento della partenza. Fu programmato l'unico lancio notturno di tutto il programma Apollo per permettere all'EM, 4 giorni dopo, di scendere nel sito prescelto con i raggi del sole molto inclinati. Il LEM sostò sulla Luna per ben 75 ore, permettendo agli astronauti di effettuare ben 3 attività extraveicolari, ognuna delle quali durò più di 7 ore. Come già per Apollo 15 e 16, anche per questa missione era stato previsto che gli astronauti potessero spostarsi sulla superficie lunare con un apposito rover, che consentì loro di percorrere complessivamente più di 33 km nel corso delle 3 uscite dall'EM e raccogliere oltre 110 kg di rocce, prelevandole da molteplici siti. Tutte cifre da record rispetto a quelle delle altre missioni Apollo. Ciò ha fatto della 17 una delle spedizioni più importanti, ma anche più ricche di risultati, dell'intero programma americano di esplorazione lunare. Il sito di allunaggio prescelto si rivelò un vero paradiso per un geologo come Schmidt. I macigni franati dalle alture circostanti gli consentirono di effettuare campionamenti di suoli altrimenti inaccessibili, mentre i tanti crateri incontrati lungo il percorso gli permisero di prelevare rocce che giacevano a varie profondità. L'entusiasmo era tale che sul finire della prima giornata di lavoro i 2 astronauti, benché stanchi, cominciarono a saltellare e a canticchiare. I was strolling on the moon. Una curiosità, al termine della prima attività extraveicolare, le tute sia di Schmidt che di Cernan erano letteralmente ricoperte dalla polvere che ricopre tutta la superficie lunare. Ciò anche a causa dell'accidentale rottura di un parafango del rover che avrebbe dovuto proteggere gli astronauti dalla polvere sollevata copiosamente dalle ruote del veicolo. Cernan e Schmidt provvidero alle riparazioni del caso, ma era proprio il sito in cui erano atterrati ad essere molto più polveroso di altri siti di allunaggio raggiunti dalle precedenti missioni Apollo.
While strolling through the park one day, it was in the merry month of May, I was taken by surprise by a pair of roguish eyes.
La polvere lunare, detta regolite, è uno strato di materiale sciolto di granulometria eterogenea che ricopre gli strati rocciosi più superficiali del nostro satellite. Si forma prevalentemente a seguito dell'impatto di meteoriti, micrometeoriti e particelle del vento solare che impattano con le rocce lunari. Il materiale è spesso costituito da granuli acuminati e taglienti, molto abrasivi, che aderiscono ai tessuti e possono essere inalati facilmente, creando danni ai polmoni e al sistema respiratorio. Quando Cernan e Schmidt rientrarono nel LEM e si tolsero i caschi, avvertirono un odore simile a quello di polvere da sparo. Poco dopo, Schmidt cominciò a starnutire. Gli si chiusero le narici, gli vennero gli occhi rossi e un fastidio alla gola. I sintomi durarono per un paio d'ore, poi svanirono. Come qualcuno ha scritto, Schmidt, il geologo lunare, era di fatto allergico alla Luna. Una delle scoperte che più entusiasmarono Schmidt e tutti i geologi che seguivano la missione da Terra avvenne nel corso della seconda attività extraveicolare. Fu rinvenuto un suolo arancione, un colore decisamente inconsueto per la Luna, dove a dominare sono le scale dei grigi. Le analisi poi svolte sui campioni riportati a Terra rivelarono che il colore era dato da minuscole sferule vetrose prodotte da fontane di lava che si era rapidamente solidificata formando un letto di particelle vetrose. Ma quella fuoriuscita di materiale dalle profondità della Luna non era avvenuta in tempi geologicamente recenti, come si era sperato in primo momento. Anche in questo caso i materiali avevano un'età superiore ai 3 miliardi di anni. Un altro campione che Schmidt ha avuto il merito di prelevare, da alcuni definito come il più interessante che sia mai stato raccolto sulla superficie lunare, è una roccia nota come Troctolite 76535. È risultata essere una delle più antiche rocce lunari mai rinvenute e ha permesso di stabilire che in un lontanissimo passato il nostro satellite ebbe un campo magnetico di discreta intensità. Non si sa invece se sia davvero merito di Schmidt, come lui sostiene, quello di aver scattato la fotografia della Terra interamente illuminata e conosciuta come The Blue Marble, una delle immagini più celebri del nostro pianeta visto dallo spazio. Harrison Schmidt ha lasciato la NASA nel 1975 per candidarsi al Senato per lo Stato del New Mexico nel Partito Repubblicano. È rimasto in carica per una sola legislatura, non riuscendo a farsi rieleggere nel 1982. Da allora ha svolto lavori come consulente scientifico. Hanno sempre molto sorpreso la comunità scientifica le sue tesi, espresse anche di recente, sulle cause dei cambiamenti climatici. Harrison è del parere che i fattori umani siano eccessivamente sopravvalutati rispetto a quelli naturali e che i livelli crescenti di anidride carbonica nell'atmosfera non sono significativamente correlabili al riscaldamento globale. Da tempo Harrison Schmitt è un forte sostenitore dell'utilizzo delle risorse lunari, in particolare dell'elio 3, un isotopo raro sulla Terra ma abbondante nel suolo lunare, sfruttabile come combustibile nelle future centrali nucleari a fusione. Lo ha sostenuto in un libro del 2006 intitolato Return to the Moon. E volete sapere chi ha firmato la prefazione del libro del primo scienziato che ha lavorato sulla Luna? Pensate un po', Neil Armstrong, colui che sulla Luna ci ha camminato per primo.
Non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
And I love become a funeral pyre. turned away from it all like a blind man. Sat on a bench, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.